Ritorniamo in studio con la seconda parte del nostro giornale, con le note a carattere regionale e locale. Apriamo con la politica, dove veleni e polemiche si intrecciano con l'attività politica che dovrebbe portare alla prima riunione dell'ARS e della costituzione del nuovo governo regionale con la nomina degli assessori. Musumeci, in questo senso, sembra avere le idee abbastanza chiare, sia per quanto riguarda gli assessori che per l'apparato burocratico regionale. Per quest'ultimo, proprio ieri, il neopresidente, in un'intervista a Maria Latella su Sky TG24, ha detto: «Mi assumo l'impegno di tenere fuori gli impresentabili dalla mia giunta. Fa parte della mia storia, sono sempre stato impegnato per il rispetto della legalità e lascerò fuori gli impresentabili sia dal punto di vista della legge sia dal punto di vista etico». Riferendosi poi al Movimento 5 Stelle, Musumeci, sempre nel corso dell'intervista, ha detto: «Il Movimento 5 Stelle mi chiede di scusarmi per la vicenda che ha coinvolto il neodeputato Cateno De Luca. Loro farebbero bene a guardare all'interno delle loro liste, perché alcuni candidati sono anche contigui con soggetti chiacchierati o vicino a cosche mafiose». Il problema riguarda tutti gli schieramenti. Il primo provvedimento che Musumeci prenderà sarà incontrare la burocrazia regionale, i suoi vertici, perché per neutralizzare gli scansafatiche e far emergere qualità, competenza e talenti, ha aggiunto ancora Musumeci. La replica di Cancellieri: Musumeci ha detto che gli impresentabili sono un problema di tutti, mente nuovamente, sono un suo problema, visto che non solo li ha portati in Parlamento, ma uno gliel'hanno pure già arrestato, ma ha raggiunto la vetta più alta della menzogna, quanto aggiunto che alcuni nostri candidati sono anche contigui con soggetti chiacchierati o vicino a cosche mafiose, aggiunge Cancellieri. Con questa affermazione Musumeci sta diffamando il movimento con un'accusa generica, la tipica mascherata in stile mafioso. Faccia i nomi e si prepari alle querele. I condannati ce li ha lui nella sua maggioranza. Uno gliel'hanno arrestato e per gli altri conta la rovescia. A Musumeci dico che per porre fine agli impresentabili non servono codicicchi che puntualmente poi non rispettano, come quello scritto proprio da Musumeci quando era presidente della Commissione Antimafia e che neanche lui ha rispettato. Sia serio se riesce ad esserlo e la finisca di mentire ai siciliani. Un ricorso di un candidato non eletto alle ultime elezioni regionali in Sicilia potrebbe evidenziare delle difformità in tutti i futuri deputati all'Assemblea regionale siciliana. L'oggetto del ricorso riguarda il mancato o non corretto deposito di una dichiarazione in autocertificazione prevista dalla legge Severino. Il ricorso elettorale è stato depositato ieri a TAR di Palermo da Giacomo Scala, ex sindaco di Alcamo ed ex presidente dell'ANCI Sicilia, candidato con Sicilia Futura nel collegio di Trapani, a sostegno del candidato alla presidenza del PD Fabrizio Micari. In seguito all'accesso agli atti depositati dai candidati, è emersa una discrepanza normativa che ha indotto alcuni ad utilizzare un modulo messo a disposizione dall'ufficio elettorale della regione, riferito a una norma ormai superata dalla legge Severino. Altri hanno prodotto una dichiarazione aggiuntiva e altri avrebbero omesso il deposito. Nel ricorso si chiede la cancellazione nel collegio di Trapani delle liste che hanno sostenuto il candidato Nello Musumeci, la lista 100 passi di Claudio Fava e Movimento 5 Stelle. Contestualmente si chiede di non procedere alla proclamazione degli eletti inadempienti e di annullare i voti ai candidati e alle liste. È durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio di garanzia, iniziato intorno alle ore 9 davanti al GIP di Messina del neoeletto deputato dell'UDC Cateno De Luca, arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta su una maxi evasione fiscale. La difesa, rappresentata da Carlo Taormina e Tommaso Michalizzi, ha chiesto la revoca della misura degli arresti domiciliari. Il TAR stoppa ancora una volta Rosario Crocetta sulla formazione professionale, sospendendo le linee guida sui percorsi di istruzione e formazione professionale. Un ente difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Maglio Sortino ha presentato infatti ricorso contro la delibera di giunta che definisce le linee guida per la formazione che prescrivevano per gli enti, oltre all'accreditamento, cioè l'inclusione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'attivazione dei corsi, anche l'obbligo di avere già sperimentato percorsi analoghi. Per il TAR, però, una regola del genere avrebbe creato una sorta di sistema chiuso con l'impossibilità per chi non ne ha fatto parte in passato di entrare fra gli organizzatori. Il TAR ha dichiarato illegittima l'autorizzazione concessa nel 2013 dal Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di una centrale eolica offshore di 137 MW a 2 miglia dalla costa nel Golfo di Gela. Il permesso rilasciato alla società Mediterranee Wind Offshore ARL prevedeva la posa sul fondale di 38 turbine con un'altezza della parte emersa di 80 metri e un diametro del rotore pari a 113 metri, con aerogeneratori visibili anche a molti chilometri di distanza, un impianto che avrebbe devastato irrimediabilmente un ampio tratto di costa isolana. La decisione dei giudici amministrativi è stata salutata con soddisfazione dalla presidenza regionale di BC Sicilia, l'Associazione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali siciliani. Con l'accusa di tentativo di omicidio sono stati arrestati due 17enni dalla polizia stradale A20. Sono stati sorpresi a lanciare sassi da un cavalcavia sulla A20 Palermo-Messina all'altezza di Milazzo nel Messinese intorno alle 3.30. I minorenni avevano già colpito un'auto in transito, raggiunta sul parabrezza da un pezzo di lastra di cemento utilizzata generalmente per la copertura dei canali di scolo delle acque piovane. Il pezzo di cemento ha frantumato il parabrezza, ammaccato il cofano e sfondato la mascherina anteriore destinata all'aerazione nel paraurti, dove è rimasto in parte incastrato. I detriti prodotti dall'impatto hanno danneggiato anche altre vetture in transito, ma fortunatamente nessuno ha riportato lesioni. I due 17enni, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati trasferiti in un centro di prima accoglienza per minori. Nell'ambito dei controlli predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, finalizzati a prevenire e reprimere reati di natura ambientale e l'annoso fenomeno delle fumarole, i militari della Compagnia di Vittoria nella mattinata di avantieri hanno sottoposto ad attività ispettiva numerosi appezzamenti agricoli nel territorio di Comiso, rinvenendo vere e proprie discariche abusive per lo smaltimento illecito di rifiuti in alcune zone interessate dalla combustione di plastica e di scarte di coltivazione serricole con relative ceneri e residui. In particolare, i militari della locale stazione hanno concentrato la loro attenzione su alcuni terreni situati in contrada Bosco Rotondo e, dopo averla monitorata per diversi giorni anche con servizi notturni, è scattato il blitz durante il quale sono stati rinvenuti numerosi e consistenti cumuli di rifiuti per svariate tonnellate costituiti da inerti, materiale plastico e rifiuti organici di ogni genere. Inoltre sono stati rilevati appezzamenti interessati dalla combustione di materiale plastico e dalle relative ceneri, che sono stati quindi sottratti al regolare smaltimento. Sabato scorso agenti della Polizia di Stato in servizio alla squadra mobile di Siracusa hanno tratto in arresto Montalto Massimo, nato a Siracusa il 23 dicembre del 73, con precedenti per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti. Hanno arrestato inoltre Cannata Sebastiano, nata a Siracusa il 30 luglio del 1970, incensurato perché colti nella flagranza dei reati di attentato alla sicurezza, e poi maltrattamento di animali, violazione del divieto di combattimenti tra animali. Intorno alle 14 di sabato scorso, una pattuglia della squadra mobile in ordinario servizio di pattugliamento, transitando lungo la strada provinciale 14 nel tratto compreso tra la contrada Damma e il bivio Cavadonna, si è imbattuta in una corsa clandestina di cavalli e ne hanno bloccato lo svolgimento. Mentre percorrevano l'arteria, gli agenti notavano che la sede stradale era occupata da due cavalli in corsa, imbrigliati da calessi condotti dai rispettivi fantini, con al seguito tantissime persone a bordo di motocicli ed autovetture. Vista la situazione di pericolo per gli automobilisti in transito, anche in considerazione dell'orario particolarmente trafficato, gli operatori intimavano immediatamente ai partecipanti l'alte polizia. Sono stati così bloccati il fantino Cannata Sebastiano ed il proprietario di uno dei cavalli Montalto Emanuele, entrambi tratti in arresto e collocati ai domiciliari presso le rispettive abitazioni. Il cavallo e il calesse necessario per la corsa sono stati sequestrati, denunciati in stato di libertà anche due degli spettatori che seguivano la corsa. Dopo le incombenze di rito, Russo Fabrizio è stato condotto presso il carcere di Siracusa e a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. La politica nostrana. A Porto Palo l'opposizione torna a puntare l'indice sull'amministrazione Mirarchi. Per il gruppo Porto Palo 2019 il primo cittadino e la sua giunta non avrebbe portato a termine le cose più importanti che riguardano le problematiche del paese, a cominciare dalla situazione in cui vivono gli studenti pendolari e gli alunni dell'istituto Barbara Laciura. Oltre a questa problematica, per l'opposizione, il fallimento dell'amministrazione investe altre problematiche come la raccolta differenziata, un caos totale aggravato dalla morosità del comune nei confronti degli operatori ecologici, la situazione finanziaria dell'ente e altro. Una situazione caotica quindi sia a livello amministrativo che politico, per cui i consiglieri di Porto Palo 2019 chiedono le dimissioni del sindaco. Enzo Giuliano guiderà il comando della Polizia Municipale di Pachino. A Giuliano è stata affidata la responsabilità del decimo settore Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, Reati, Territorio e Ambiente e ancora Patrimonio, Comando Amministrazione Interna, Gestione del Personale, Contabilità e Archivio, Polizia Annonaria, Tributaria, Veterinaria, Igiene e Mercato, Segnaletica Stradale, Ordinanze, Centrale Operativa, Polizia Stradale, Viabilità e Traffico, Ufficio Verbali e CED. Vicario sarà Franco Lucifora. Rosolini, stasera torna a riunirsi il Consiglio Comunale. I Magnifici 20, se tutti naturalmente saranno presenti in aula, sono chiamati ad approvare i punti rimasti inevasi nella seduta del 25 ottobre scorso, tra cui spicca l'approvazione del bilancio di previsione 2017, un punto questo molto critico sul quale pende come una spada di Damocle la minaccia del commissario. Infatti i consiglieri comunali hanno tempo fino al 25 novembre prossimo per l'approvazione dello strumento finanziario. In caso contrario sarà proprio il commissario ad acchetta nominato dalla Regione a sostituirsi al civico consesso ed approvarlo con il conseguente iter di scioglimento della massima assise cittadina, quando ormai mancano pochi mesi dalla scadenza naturale. Da indiscrezioni sembra proprio che l'opposizione, che poi in consiglio e maggioranza, sia intenzionata alla non approvazione del bilancio, anche se ben informati sostengono che potrebbe esserci qualche ripensamento. È un vero rebus anche perché, come si diceva, c'è lo spettro commissariale. Attentiamo gli eventi e cosa ci riserverà la seduta di stasera. Vogliamo ricordare che da oggi 13 novembre fino a mercoledì 15 novembre sono chiuse al traffico le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Noto per poter effettuare in quei luoghi i necessari lavori di pavimentazione rientranti nella progettazione di riqualificazione in corso d'opera della tratta in esercizio della Siracusa-Gela Lotti-Avola-Noto-Rosolini. La manutenzione sarà effettuata senza interrompere la circolazione della tratta di zona assoggettata alla limitazione della velocità di 60 km orari e dal divieto di sorpasso. In area svincolo i limiti di velocità scendono a 40 km orari. Da stamattina e fino alle 19 di oggi, chiusura della rampa in uscita allo svincolo di Noto per i veicoli provenienti da Rosolini Siracusa. Chiusura dalle ore 7 alle ore 19 del 14 novembre della rampa d'ingresso dello svincolo di Noto per i veicoli diretti a Siracusa. chiusura dalle ore 7 alle ore 19 del giorno 15 novembre delle rampe di ingresso e di uscita dallo svincolo di Noto per i veicoli diretti a Siracusa e Rosolini. Ispica, servizio di Giuseppina Franzò, cerimonia di premiazione nell'aula consiliare per il primo concorso cittadino di poesia organizzato dall'Associazione Culturale Le Muse. La giuria, guidata dal presidente del sodalizio Luigi Blanco e composta da Orazio Caschetto, Fausto Grassia e Salvatore Terranova, ha premiato per la scuola primaria con la poesia Il lavoro di Michele Di Giorgio della quarta classe Plesso Sant'Antonio Istituto Leonardo da Vinci, tutor Letizia Gregni. Per la scuola media il premio andato ex aequo a Anna Maria Calvo del comprensivo Padre Pio di Pietralcina, tutor Maria Di Pietro con la poesia Mia madre, e a Giulia Maltese della terza classe del comprensivo. Da Vinci, tutor Barbara Gregni con la poesia Il grano. Per la scuola superiore è stato premiato Leandro Giavatto della prima classe Enogastronomico Istituto Curcio, tutor Angela Morana, autore della poesia Addio amico mio. Attestati di merito sono inoltre stati consegnati a tre studenti della Da Vinci, Salvatore Accaputo, Giuseppe Floridia, Giovanni Di Gregorio, seguiti dagli insegnanti Barbara Gregni, Giorgia Trombadore e Corradina Migliorino. A due studenti del Curcio, cioè Salvatore Scala e Sofia Rustico, seguiti dagli insegnanti Letizia Spadaro e Mirella Fratantonio, e all'allieva Giovanna Cerruto della scuola Padre Pio, seguita dall'insegnante Rosa Zocco. Presenti alla premiazione anche il sindaco Pierenzo Muraglie e l'assessore alla cultura Angela Gianni. Rosolini, anche il comune di Rosolini, accogliendo favorevolmente l'invito dell'associazione provinciale PGTIN, genitori piccoli giganti in TIN, ha deciso di partecipare alla giornata mondiale della prematurità, che ogni anno ricade il giorno 17 novembre, una giornata che viene celebrata in più di 60 paesi nel mondo, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della prematurità e della malattia nei neonati, per dare voce alle famiglie dei più piccoli pazienti che talvolta hanno problemi di salute o non sopravvivono. Per celebrare l'evento, la fontana del Parco Giovanni Paolo II, Verdi a Valle, sarà illuminata e colorata di viola dal 13 al 19 novembre. Con questo evento, affermano il sindaco Corrado Calvo e l'assessore Giorgia Giallongo, l'amministrazione comunale si unisce a tutte le organizzazioni mondiali per ribadire che il mondo rimane unito per la salute dei nostri piccoli neonati, un'iniziativa che è collegata a tutte le attività ed agli eventi organizzati, sollecitano la sensibilizzazione e attenzione sulle nascite preterminate e sulle complicazioni e rischi che questo evento può comportare. Il bambino prematuro deve essere curato e accudito per un lungo periodo, perché anche in età più avanzata ci possono essere complicazioni inaspettate in concomitanza con lo sviluppo degli organi interni, e i cittadini devono essere consapevoli che dare le dovute attenzioni ad un bambino prematuro permette alla collettività di risparmiare in futuro sui costi necessari per curare le disfunzioni ed i problemi di salute che possono manifestarsi. Da ieri a Pozzallo e fino a domani, martedì 14 novembre, World Diabetes Day, tre giornate dedicate alla prevenzione e alla conoscenza del diabete. Tante le iniziative promosse dal Helios Med Olius WDD 2017 allo spazio Cultura Meno Assenza. Proprio oggi la nostra emittente ha realizzato un servizio con delle interviste effettuate da Giovanna Cannizzaro, che ascoltiamo.
Ai nostri microfoni l'assessore alla pubblica istruzione Alessandra Azzarelli. Assessore, senta, una 3 giorni ricca di iniziative per fare conoscere questa patologia, quindi un caleidoscopio di convegni, di incontri, dibattiti ed anche mostre espositive. Domani penso che ci saranno tutti gli insegnanti, anche i genitori, ognuno naturalmente farà la propria parte. Qual è la parte che sta facendo il Comune?
Il Comune intanto ha dato il patrocinio a questo evento perché riteniamo che è importante la sensibilizzazione, soprattutto in riferimento ai giovani. Abbiamo puntato molto sui giovani e anche se questi 3 giorni già, se non ricordo, nello scorso mese già si facevano convegni nelle scuole con la professoressa, proprio perché il tema è abbastanza delicato. Parliamo di una malattia che non è trasmissibile. Però, come si è detto in questo convegno, è una malattia che dai numeri sembra proprio una vera e propria epidemia, soprattutto in riferimento alle donne. Vedevo numeri che andranno sempre ad aumentare, soprattutto perché dal punto di vista anche durante le gravidanze ci sono molti aspetti che riguardano le donne e quindi non poteva non appoggiare l'iniziativa, aiutare. E poi abbiamo, mi diceva giustamente la dottoressa Letizia, che questi giovani, questi ragazzi dell'Istituto Scientifico Giorgio La Pira loro faranno parte di un gruppo di ricerca nel 2018 a Pozzallo e poi nel 2019 nella provincia di Ragusa. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione.
Adesso la dottoressa Maria Letizia Iabichella. 5 persone su 100 sono affette da questa patologia, da questa malattia, però nonostante questo, cioè, non vi è una, come dire, nonostante l'elevata incidenza, non è bilanciata da una accurata sensibilizzazione, cioè c'è una disinformazione che può trasformare il diabete in una malattia dall'esito fatale. Ci può dire lei cortesemente come si manifesta questa malattia, quali sono i sintomi e su che cosa si fonda anche la diagnosi?
La cosa importante è capire che in un paese anche come l'Italia, dove esistono i servizi di eccellenza per seguire i pazienti diabetici, abbiamo il 38% dei malati non diagnosticati. Per cui gli sforzi sono importanti a livello della medicina di base, a livello specialistico, ma soprattutto a livello di sensibilizzazione del singolo individuo, perché se modifichiamo gli stili di vita noi possiamo arrestare questa epidemia. Non basta semplicemente il controllo glicemico per capire se ho o meno il diabete, ma è un problema culturale. Soltanto con la conoscenza noi possiamo arrestare questa epidemia, che oltretutto è un problema sociale prima che essere sanitario, perché incide enormemente sulla qualità di vita dei soggetti. Un soggetto diabetico molto spesso scopre, perché ha una retinopatia, di avere il diabete, o perché ha un'arteriopatia e quindi si accorge di essere diabetico, o perché fa una frattura di femore. Vengono messi dei chiodi per stabilizzare la frattura e non guarisce la ferita. Quindi diciamo che da un punto di vista sanitario siamo capaci di affrontare le complicanze, ma lo dobbiamo diventare da un punto di vista culturale per affrontare la prevenzione e ridurre questa, che è una malattia non trasmissibile. Che significa? Significa che è una malattia che non ci portiamo geneticamente, ma è una malattia che viene da un nostro stile di vita scorretto e quindi dobbiamo prendere in considerazione la nostra personale, diciamo, attitudine ad autocurarci, non soltanto come soggetto singolo, ma anche come soggetto sociale. È per questo che ringrazio l'amministrazione comunale, che nella persona del suo sindaco, il dottor Roberto Ammatuna, ieri ha inaugurato la passeggiata che è stata fatta per dire camminare è prevenzione, ma soprattutto per essere stato dall'inizio alla fine presente ai lavori del meeting all'interno dello spazio cultura di Pozzallo, che io mi ricordi è la prima persona sensibile nella sua veste di amministratore che ha dato una presenza e una partecipazione a tutti i lavori che si sono fatti per divulgare questi momenti di sensibilizzazione della città di Pozzallo. Quindi è stato un esempio di primo cittadino veramente encomiabile.
Allora, conoscere vuol dire prevenire le complicanze e ridurne gli effetti, ma ci sono i presupposti di una maggiore consapevolezza?
Sì, e soprattutto la consapevolezza che può arrestare questa malattia. Se io cammino, se io sto attenta a scegliere i cibi che...
Ecco, ci sono delle severe regole di comportamento alimentare?
Più che severe, consapevoli. Devo accertarmi dove viene prodotto il cibo che io mangio. Quindi abbiamo introdotto oggi il concetto di filiera agroeconomica certificata, quindi sapere anche da dove provengono i nostri cibi, non solo la qualità del cibo, ma anche da dove questo cibo proviene, cioè quale terreno, il terreno in quale ambiente, quali piogge riceve, perché questo altera le proprietà organolettiche dei cibi.
Sì, io proprio questo volevo sapere da lei, perché nei paesi scandinavi, nord USA, cioè gli Stati Uniti, e in Italia, in Sardegna, il diabete è più diffuso? Come mai? Cosa incidono anche le condizioni climatiche?
Non penso che sia un problema di condizione climatica, penso che sia un problema di campagna di sensibilizzazione e di modificare veramente il nostro stile di vita, soprattutto in città come quella di Pozzallo, dove il mare può avere una grande forza nella prevenzione di questa malattia, sia per le passeggiate che possiamo fare in riva al mare, sia per la balneazione che noi possiamo fare durante il periodo estivo, sia per il sole che possiamo godere perché aumenta la nostra vitamina D all'interno dell'organismo, ma soprattutto da Pozzallo lanciare uno sport che è quello della vela, che è quello del mare, perché è più facile comprare un motorino ai nostri giovani anziché una barca a vela. Ecco, compriamo la barca a vela anziché il motorino e diffondiamo la cultura del mare, perché il mare rappresenta un grande serbatoio per ridurre questa patologia.
Allora, ai nostri microfoni l'esperto scientifico Alessandro Stefani. Dottor Stefani, senta, il sistema italiano non rispetta appieno i criteri della meritocrazia e a volte le risorse che dovrebbero essere impiegate per lo studio e la ricerca anche di questa patologia seguono altri canali. Forse eccesso di burocratismo che accompagna le aziende sanitarie e la demotivazione della classe medica?
Certo, è un argomento che viene sempre messo in evidenza. Allora, la meritocrazia, ovviamente in Italia abbiamo un concetto un po' feudale, e, però abbiamo anche certi centri universitari, istituti di ricerca che sono talmente immersi nel contesto globale che corrispondono a dei criteri internazionali che sono molto basati sulla meritocrazia. Dunque esiste una specie di equilibrio naturale che fa sì che se l'Italia vuole essere competitiva, vuole essere propositiva e vuole registrare dei marchi e dunque realizzare la concretizzazione di quello che la ricerca medica o scientifica vuol fare per poi proporre sul mercato delle soluzioni, deve per forza confrontarsi con una competizione globale che è europea al primo livello e del quale ha anche un sostegno, ma sicuramente a livello mondiale. Parlo degli Stati Uniti d'America, parlo dell'Asia, per non parlare anche della Russia. Dunque, automaticamente ritorna a galla il principio di meritocrazia. È un fatto però che spessissimo l'Italia investe perché la qualità della formazione è grandissima investe tantissimo per questi ricercatori che purtroppo lasciano il paese perché le opportunità sono migliori fuori di questa frontiera.
Senta, mi pare che avete parlato di un progetto che deve decollare. Di cosa si tratta? Può spiegare ai nostri radioascoltatori i dettagli?
Dunque, qui l'Elios Med, che è presieduta dalla dottoressa Maria Letizia Iabichella, si è messo come obiettivo di promuovere un'iniziativa, perché questi giorni stiamo festeggiando le giornate mondiali sul diabete. Allora, siccome l'Elios Med opera nella cooperazione internazionale sia a livello della formazione che della ricerca, ha deciso proprio a Pozzallo di aderire a questa iniziativa mondiale con delle iniziative, e il tema è legato al diabete, perché il diabete è un problema globale e che è frutto anche di grandi problemi societari. Noi mangiamo male, si produce a livello industriale dei prodotti alimentari che possono essere dannosi, gli interessi industriali fanno che l'aggiunta esagerata di zucchero, la maleducazione dell'igiene alimentare fa sì che noi abbiamo aumentato l'incidenza di obesità, e l'obesità vuol dire malattie cardiovascolari, prima fonte di morte su questo pianeta, e ovviamente il diabete. Dunque il diabete, che dopo rappresenta un costo sociale importantissimo, se viene trattato prima con la prevenzione, potrebbe dare dei ottimi risultati e potrebbe diminuire il peso sulle casse del Sistema Nazionale di Sicurezza.
Ma è una malattia cronica, si può arrivare ad una completa guarigione del diabete?
Sì, ora abbiamo fatto passi in avanti. Ovviamente nel diabete distinguiamo due livelli, c'è più dell'80% è caratterizzato dal diabete di tipo 2, e l'altra percentuale nel quale c'è il diabete di tipo 1 è quello proprio insulino dipendente, che è finalmente il stadio più terminale.
Mi scusi se la interrompo, qual è il diabete più diffuso e quello più raro?
Ecco, il diabete di tipo 2 è quello più diffuso. Però il problema è che, per esempio, in Italia più di 37% di diabetici non sono diagnosticati e non lo sanno. Il problema è che quando lei è diabetico senza saperlo, i danni sul suo a livello sistemico sono già avviati, ed è dopo che vede quello che è successo. E a volte è tardi, perché a quel momento lì la funzione renale, il problema della pressione arteriosa, il problema delle coronarie è tale che lei è vicino all'ictus, è vicino all'infarto. Se lo sapeva prima, poteva evitarlo.
La terapia?
La terapia, beh, sicuramente con prima una dieta, e poi esistono anche dei farmaci così glucofagi, dunque sono dei farmaci che hanno tendenza a abbassare la glicemia. Ovviamente ci vuole soprattutto un'igiene di vita, perché non posso avere la torta di cioccolata con la chantilly sopra e poi il farmaco accanto e dico: ma oggi prendo doppio di torta, dunque prendo doppio di farmaci. Non è così.
In chiusura del nostro giornale, lo sport. Parliamo di calcio e con il campionato di eccellenza. Parità nel derby tra Rosolini ed Avola nell'anticipo della 10ª giornata. La gara si è disputata a Palazzolo, alla quale ha assistito una nutrita rappresentanza di tifosi rosolinesi. Ai Granata le più ghiotte occasioni per chiudere l'incontro, ma alla fine hanno corso il serio pericolo di incappare nella prima sconfitta di campionato. Dopo diverse occasioni sciupate dagli avanti rosolinesi, l'Avola in vantaggio allo scadere del primo tempo grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Mangiagli. Ad inizio riprese Rosolini ha la possibilità di pareggiare su calcio di rigore, ma Melluzzo sbaglia. Due minuti dopo ci pensa Brancato a rimettere a posto le cose e a pareggiare. Nel corso della seconda frazione ancora i Granata pericolosi, ma non riescono a sfondare. In pieno recupero, a pochi secondi dalla fine, è Monaco a salvare il risultato, salvando sulla linea un tiro che avrebbe regalato la vittoria ai locali avolese e la beffa ai rosolinesi. Dunque è finita 1-1 con i Rosolini, grazie al pareggio tra Biancavilla e Paternò. Rimane comunque in testa alla classifica, in condominio proprio con il Biancavilla. Ma ecco i risultati al completo: Atletico Catania Real Aci 1-1, Biancavilla Paternò 1-1, Camaro Giarre 1-0, Ragusa Caltagirone 1-0, Pistunina Adrano 0-0, Sant'Agata San Pio X 4-0, Scordia Città di Messina 1-1, Avola Rosolini 1-1. Per la classifica che vede Rosolini e Biancavilla al comando con 24 punti, a seguire Città di Sant'Agata 23, Messina 20, Scordia e Camaro 18, Giarre 15, Pistunina 12, Paternò e Atletico Catania 11, Avola 10, Catania San Pio X 8, Ragusa 7, Adrano 6, Caltagirone e Real Ace 5 punti. Prossimo turno, domenica 19 novembre, Adrano Camaro, Avola Atletico Catania, Caltagirone Real Aci, Catania San Pio X Ragusa, Messina Biancavilla, Rosolini Scordia, Giarre Città di Sant'Agata, Paternò Pistunina. Ed è tutto per questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.